Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Sogno che questo canto possa davvero diventare il canto della comunità pastorale e dovremmo cantarlo in un modo tale che anche un po' le pietre e le colonne dovrebbero un pochettino tremare. Ho chiesto all'autore che l'ha composto di commentarlo questo canto e mi ha promesso che per il prossimo anno, per la festa del trasporto, mi invierà il commento di questo canto. Chiesa che nasci dalla croce. Bene, siamo qui per presentare il nuovo Messale Ambrosiano, che è questo libro delle anime molto gentili, ce lo hanno già rilegato e consiglio davvero un po' in tutte le parrocchie di coprirlo, perché è un volume costoso ed è un volume anche un po' fragile, perché sono tante le pagine e soprattutto le pagine iniziali e finali sono molto molto leggere, quindi bisogna avere anche un po' di attenzione. Si chiama Messale, vedete lì anche in quei due riquadri alla destra dei vostri fogli, per quale motivo? Perché è il libro che contiene non solo le preghiere della messa, ma se poi con calma andate a vedere un messale vi accorgerete che ci sono anche delle righe scritte in piccolo, in rosso, che si chiamano rubriche e che dicono un po' quello che si deve fare. Si chiama Messale perché questo rito che noi celebriamo ogni giorno, che chiamiamo messa spontaneamente, ma da dove viene? Pensate, viene dall'ultima parola con cui si concludeva il rito. Ite missa est. Da qui missa ha preso il nome tutto il rito, di per sé andate a portare questo annunzio, ed è però rimasto dentro questa parola, messale da messa, quindi è certamente il libro che serve per dire messa. E qualcuno potrebbe dire, ma perché se è il libro che serve per dire messa, e messa lo dite voi preti, siete qui in tanti, e questo è forse l'errore. Pensare che questo libro sia il solo libro dei preti. Questo è il libro di tutta l'assemblea. Sono figlio della mia mamma, come tutti d'altronde, e ho sempre visto la mia mamma andare a messa con il messalino per poter seguire la messa. E ho conservato in una scatola alcuni dei suoi messalini come ricordo suo. È un libro importante, ma non è il libro più importante, perché il libro più importante è questo, che si chiama l'Evangeliario, mi spiace che vedo che sta un po' troppo in sacrestia questo libro, mentre sarebbe bello ogni domenica che dall'altare il sacerdote parta con l'Evangeliario, il libro solenne della proclamazione del Vangelo, per leggere il Vangelo. E perché dico che questo è il libro più importante? Perché qui c'è la parola del Signore. Questa è la parola della Chiesa, che ha ascoltato, ha meditato, ha pregato sul Vangelo. E poi, nei secoli, ha tradotto queste preghiere, le ha scritte, sono arrivate fino a noi. Ci sono delle preghiere che arrivano addirittura dal IV, V, VI secolo e siamo nel XXI secolo. Libro della preghiera della Chiesa, della fede anche della Chiesa. E allora adesso facciamo anche noi così, ci mettiamo in ascolto di una bellissima pagina del Vangelo, è per me in assoluto la più bella. Pensate che possiamo anche datarla questa pagina, quando è avvenuto questo fatto. È avvenuto il 9 aprile dell'anno 30, sembra che possiamo datare la morte di Gesù, 7 aprile del 30, ed è quindi risorto il 9 aprile del 30. Quel giorno, due discepoli, sfiduciati, tristi, delusi, lasciano Gerusalemme e se ne vanno. Dove? Verso una località abbastanza ignota, Emmaus. Non so se il Don Romeo avrà avuto sicuramente la fortuna di andare ad Emmaus. Io purtroppo dovevo andare l'anno scorso in ottobre, ma sappiamo quello che è successo, non sono ancora andato ad Emmaus. Ma a un certo punto si avvicina un personaggio che loro non conoscono. Che bello, li ascolta, cammina con loro, li accompagna, li lascia sfogare. Ma poi ad un certo punto è lui che agisce usando le scritture e spezzando il pane, quello che vedete anche lì in mezzo. Allora ci alziamo anche noi adesso e lo ascoltiamo questo Vangelo. C'è un gesto nella liturgia della Messa che è il benedire il lettore, addirittura il diacono con una benedizione più solenne ancora, per dire adesso lui non leggerà soltanto una pagina di un libro, ma darà al Signore voce perché possa la sua parola ritornare anche nei nostri cuori. Leggi nel nome del Signore. Cantiamo l'alleluia.
Lettura del Vangelo secondo Luca. In quello stesso giorno due discepoli del Signore Gesù erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono, col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto loro le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Ci sediamo. Di questo Vangelo, già messo lì nel terzo riquadro, i 2 versetti fondamentali, le 2 azioni fondamentali che compie Gesù quando spiega le scritture, letteralmente apre le scritture, e le ha aperte così bene che il cuore di quei discepoli ha cominciato a infiammarsi, presi da entusiasmo. Poi, accogliendo l'invito, resta con noi, entra in quella locanda, spezza il pane, in quel momento gli occhi si aprono, lui, dice il Vangelo, sparì. Mi piace dire che sparì dalla vista, ma non sparì dalla vita, perché Cristo continua ad essere realmente presente in mezzo a noi. Potremmo dire che quella era la prima domenica cristiana che si è celebrata con un rito fatto da queste 2 grandi parti, la parola che rende ardente il cuore, il pane spezzato. Chi di noi questa mattina è già andato a messa, chi magari andrà questa sera, vedrà ancora lo stesso rito ripetersi. E allora apriamolo questo messale, aprite anche voi il vostro fascicoletto. Che cosa troviamo in un messale? Troviamo anzitutto la bellezza di 65 pagine scritte piccole piccole con 399 numeri, sono i prenotanda, le indicazioni concrete, le spiegazioni del senso, del significato. Ne ho presa una perché dice l'aspetto fondamentale. Lì alla pagina 2, la messa è costituita da due parti, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica. Guardate che le due parti hanno anche due luoghi precisi. Questo che è un po' posticcio per noi, Don Claudio aveva in animo, c'erano già dei progetti, ho visto, di fare un ambone, si chiama l'ambone. Ambone vuol dire salire, dovrebbe esserci almeno un gradino per salire un po' in alto, perché la parola possa risuonare. Una volta si andava sui pulpiti. L'ambone, luogo elevato dove questa parola viene in qualche modo proclamata, annunciata, spezzata. L'altro luogo è l'altare. Attenti che quando vediamo l'altare non dobbiamo pensare primariamente soltanto al tavolo dell'ultima cena, anche, ma altare, altus, qualcosa di alto, ricorda il monte più alto che c'è sulla terra, che non è l'Everest, ma è il piccolo promontorio del Calvario dove cielo e terra si sono realmente incontrati. Senza l'ultima cena, la morte di Gesù era soltanto un atto di violenza. L'ultima cena ci aiuta a capire qual è l'intenzione profonda del cuore di Cristo. Certo che l'ultima cena senza il Calvario non è un bel niente, eh? E dico di più, l'altare deve ricordarci anche il sepolcro vuoto, perché se quell'uomo restava nel sepolcro non saremmo qui quest'oggi. Quindi importante questi due luoghi, l'ambone e l'altare, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica. Abbiamo in mente un nome, perché c'è anche una festa, che è il Corpus Domini. Dovremmo imparare altre due parole latine, Verbum Domini, parola del Signore, presenza anch'essa sacramentale, come sacramentale la presenza eucaristica. E farei un bacio in fronte al Papa, che ci ha donato una domenica, la vivremo in gennaio, che è la domenica della parola. Come a un certo punto nel 1200 hanno inventato una festa per l'Eucaristia, così questo Papa, fedele al Concilio, ci dona anche una domenica festosa perché ci sia l'accoglienza della parola. Torniamo a quel testo. La messa è costituita da due parti, liturgia della parola e liturgia eucaristica. Sono strettamente congiunte fra di loro da formare un unico atto di culto. Nella messa, infatti, viene imbandita tanto la mensa della parola di Dio quanto la mensa del corpo di Cristo, e i fedeli ne ricevono istruzione e ristoro. Ci sono inoltre alcuni riti che iniziano, altri che concludono la celebrazione. Ecco la struttura della messa. Cosa troviamo nel messale, in questa parte del messale che è indicata con questi segni rossi, non questi ma questi legati alle pagine, troviamo il rito della messa. E nella pagina 3 e 4 ve l'ho riportato il rito della messa secondo il rito ambrosiano. Ci sono alcune differenze molto piccole, rispetto a... Ce n'è una differenza che quando siamo al mare e i monti si possono capire gli ambrosiani, perché alla benedizione saltano fuori con un bel Kyrie eleison e quindi capiamo che siamo ambrosiani, e diciamo in tutto il mondo Kyrie eleison. Guardatele bene, i quattro momenti della messa, vedete, ho evidenziato il secondo e il terzo perché non sono uguali agli altri, i riti introduttivi, la liturgia della parola con la prima lettura, il salmo, la seconda, l'acclamazione al Vangelo, la lettura del Vangelo, l'omelia, il canto dopo il Vangelo, la preghiera dei fedeli. Vedete che la liturgia della parola ha una orazione all'inizio e ha una orazione a conclusione della liturgia della parola. Dove prendiamo queste orazioni? Qui, dal messale. Se poi giriamo, c'è una liturgia eucaristica, la terza parte, la più lunga. Qui ci vorrebbe dedicare davvero 3 o 4 domeniche per spiegare la messa momento per momento, parte per parte, ma oggi accontentiamoci di un piccolo aperitivo. La liturgia eucaristica, che è vissuta in questi 3 momenti, la preparazione dei doni, siamo soliti dire offertorio, è bene non chiamarlo questo offertorio, perché l'offertorio è il momento in cui si offre al Padre il corpo e il sangue di Cristo durante la grande preghiera eucaristica. Preparazione dei doni, preghiera eucaristica e riti di comunione. Vedete che anche questo momento della liturgia eucaristica ha una orazione all'inizio e ha una orazione alla fine dopo la comunione. Poi darò una comunicazione sugli avvisi che non vanno mai dati prima di questa seconda orazione dopo la comunione. Perché prima di tutto si dà al Signore Gesù, a Lui, la centralità. Qui sbagliamo i preti, sbagliano anche i vescovi, perché il vescovo Luca nel giorno del mio ingresso ha detto no, facciamo l'orazione prima, proprio qui glielo ho detto, fa no, però insomma il capo è lui, quindi si deve obbedire. Ci siamo? Prima si celebra la liturgia eucaristica nella sua completezza. Allora, ogni giorno, ogni messa, ha queste 4 orazioni che le vedete qui. Sono scritte in rosso: l'orazione sui doni e l'orazione all'inizio dell'assemblea liturgica, l'orazione a conclusione della liturgia della parola, l'orazione sui doni e l'orazione dopo la comunione. Ma noi ambrosiani abbiamo anche un'altra grande orazione, che è quella che introduce la grande preghiera eucaristica e che si chiama prefazio. Noi abbiamo una ricchezza di prefazi. Adesso ne pregheremo uno, di questi prefazi, che ci aiuta proprio, adesso lo possiamo capire un po' di più, ci aiuta proprio a pregare e a vivere il mistero eucaristico che celebriamo. Alla pagina 441 del nuovo messale troviamo questo prefazio che c'è in prima pagina. Ci alziamo in piedi, che lo preghiamo, lodando il Signore, così che nessuno si addormenta, se non c'è bisogno che qualcuno passi a portare il caffè. Lo preghiamo, guardiamolo bene questo prefazio. Vedete che ho già evidenziato le 2 parti, il mistero, l'illuminazione con la parola di vita e commensali alla cena di Cristo, liturgia della parola, liturgia eucaristica, verbum domini et corpus domini, fractio verbi, spezzare la parola, e fractio panis, spezzare il pane. Tutto questo, dice il prefazio, per celebrare il mistero pasquale. Il prefazio sarebbe bello, dovremmo essere intonati tutti i preti, Purtroppo io per primo non sono un campione di intonazione, però sarebbe bello, soprattutto le domeniche, poterlo cantare. Vediamo se oggi magari lo azzecchiamo. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Solitamente lo prega soltanto il sacerdote, oggi preghiamolo tutti insieme, tranne le parentesi che ho messo lì. È veramente cosa buona, giusta, esaltarti, o Dio di infinita potenza. Oggi tu riunisci i credenti a celebrare per la loro salvezza il mistero pasquale. Così ci illumini con la parola di vita e, radunati in una sola famiglia, ci fai commensali alla cena di Cristo. Per questo dono di grazia e di gioia noi rinasciamo a più viva speranza e, nell'attesa del ritorno del Salvatore, siamo stimolati ad aprirci ai nostri fratelli con amore operoso. Esultando con tutta la Chiesa, eleviamo a te, o Padre, unico immenso Dio, col Figlio e con lo Spirito Santo, l'inno della tua lode. Che bello questo prefazio. Provate qualche volta, magari andando in chiesa, anche durante un'adorazione personale, davanti al tabernacolo, a pregare così. Certo, va pregato con calma. La calma è una condizione che ci aiuta a ben celebrare. La fretta è la prima nemica della vita spirituale. Seduti. Allora, aprendo questo messale, troviamo il rito della messa. Ma avverto subito l'importanza, siamo a pagina 3, di ricordare che la liturgia non è una cosa che facciamo noi, soprattutto non è una cosa che fa il prete. Serve un prete per dire messa, certo, serve anche il popolo di Dio, ma è un'azione di Cristo. Lo dice il grande cardinale Martini lì a pagina 3: la liturgia è anzitutto azione di Gesù per noi, a nostro vantaggio. Non è anzitutto qualche cosa che noi facciamo per Gesù. È Lui ad agire per la nostra santificazione. Concretamente, quando il prete è lì, è il Cristo Maestro che ci parla. E quando il sacerdote è qui all'altare sul Calvario, è il Cristo sacerdote vittima che si offre per la nostra salvezza. Mi sono permesso di mettere quello che ogni tanto uso con i ragazzi quando spiego la messa nelle sue quattro parti, proprio per sottolineare che è Gesù il protagonista e che nei quattro momenti della messa, ai riti introduttivi, è Gesù che ci raduna e ci chiama, attraverso anche il suono della campana che ci raggiunge. È Lui che ci chiama. Quando poi ci troviamo attorno al lambone, è Gesù che ci parla, ci chiama. Possibile che una volta non ti sei mai sentito interpellato personalmente, quindi chiamato in causa dalla parola del Vangelo? Era Lui che ti parlava. Nella liturgia eucaristica è Gesù che si offre per noi e ci nutre. Nella liturgia eucaristica è ancora Gesù che alla fine non ci dice è finita, ma ci manda. A me piace celebrare la messa d'estate, faccio anche d'inverno, intendiamoci, ma d'estate quando la porta è aperta. Come stamattina ho detto messa in santuario con la porta aperta, perché sento che davvero la celebrazione eucaristica non è fatta per finire là dove ci sono le porte, ma va oltre, entra in città, nel mondo. Loro c'è l'altare, c'è l'ambone, c'è il luogo dell'assemblea, c'è la missione che si apre davanti a noi. Sempre nel messale, e giriamo la pagina, siamo alla pagina 5, troviamo anche l'anno liturgico ambrosiano. Qui dentro ci sono anche delle indicazioni sull'anno liturgico ambrosiano. Perché si è cambiato quel messale là rispetto a questo? Perché nel frattempo, nel 2008, è cambiato un po' anche il lezionario ambrosiano, che è questo, con le letture molto, molto diverse rispetto al rito romano. Una volta eravamo abbastanza in parallelo, tranne in alcuni momenti, eccetera. L'anno liturgico, qui dico solo una parola, qui sarebbe spazio per un altro serie di incontri sulla bellezza dell'anno liturgico nei suoi tre grandi misteri. Misteri vuol dire una cosa di Cristo, del suo venire. Ecco il mistero dell'incarnazione preparato dall'Avvento, che ha il cuore nel Natale e che continua a manifestarsi nell'Epifania. Il mistero della Pasqua, che ha il suo cuore nel Triduo pasquale. La Pasqua non è mai un giorno solo, la Pasqua sono sempre tre giorni, preparata dalla Quaresima e poi non dal tempo dopo Pasqua, ma dalla Pasqua che continua per 50 giorni fino alla Pentecoste. E poi il mistero della Pentecoste che accompagna dalla fede dal lunedì dopo Pentecoste fino a sabato dell'altra settimana, quando daremo inizio all'Avvento. Guardateli un pochettino, stanno qui un po' davanti a noi. Ho centrato subito il Triduo pasquale perché è il cuore della nostra fede. Nell'anno liturgico si celebrano anche i santi. Domani è grande festa per noi ambrosiani, San Carlo Borromeo, i santi Pietro e Paolo, San Giovanni Battista, San Giuseppe, i santi patroni in fondo delle nostre parrocchie, la festa della Sacra Famiglia, la Regina della Pace, la invochiamo continuamente perché doni pace al mondo. Questo mistero di Cristo si intreccia, come diceva la prima orazione della messa di venerdì, celebriamo il mistero di Cristo anche nella vita dei santi. Sempre nel messale troviamo poi tante altre messe che trovate lì in fondo alla pagina 5, il comune dei santi, le messe per i sacramenti, le messe votive, le messe per varie intenzioni, alcune della vita della Chiesa e altre e delle necessità per la società civile, eccetera. Per esempio la messa per la pace. E da ultimo anche le messe dei defunti. Qua dentro, in questo messale ambrosiano, come anche nel suo fratello maggiore che è il messale romano, troviamo queste messe, molto diverse, però il messale è profondamente diverso dal messale romano. Molto più bello il nostro, molto più ricco. Non lo dico io, ma lo dicono anche i liturgisti. Qualche volta magari il linguaggio è un pochettino aulico, un po' altino, un po' desueto, però è molto bello. Forse dobbiamo imparare un po' di più a usarlo anche il messalino. Sembra che a Natale arrivino i messalini, le mogli regalino ai mariti i messalini e i mariti e le mogli regalano, cioè i mariti, insomma, i mariti, avete capito, insomma, ecco. Va bene? Questo è quello che troviamo. Faccio ancora due piccole annotazioni. La prima, lì alla pagina 6, accogliamo, scrivo il nuovo messale, come il libro di preghiera non solo del sacerdote, ma di tutta la Chiesa, e annoto quello che un liturgista ci dice: il messale è anche il libro di preghiera di tutta la comunità che partecipa. Prefazio della messa di oggi, e anche in virtù del tuo invincibile amore, il peccato è servito a elevarci alla vita divina. Se uno lo sente così non ci pensa neanche, se invece uno si ferma un pochettino a pensare dice, toh, è proprio vero, sarà anche grande il mio peccato, ma il suo amore è infinitamente più grande del mio peccato. E allora, per dire che il Messale ci insegna a pregare, vorrei dare quattro annotazioni importanti della preghiera cristiana. Prima, la preghiera cristiana parte anzitutto dall'ascolto della parola di Dio. Siamo figli del Concilio, abbiamo avuto la grazia, perché è stata davvero una grazia, un arcivescovo, quale fu Carlo Maria Martini, che ci ha fatto innamorare tutti della parola di Dio. Io una delle primissime volte che ho visto l'arcivescovo Martini, l'ho proprio visto qui a Saronno, alla festa dell'Immacolata, l'8 dicembre, qui. E ci ha fatto innamorare della parola di Dio. A questo proposito mi piace riportarvi un suo intervento di qualche anno fa, quando diceva bisogna che tutti i cristiani imparino a pregare a partire da una pagina biblica, e diceva che dobbiamo imparare ad avere una profonda riverenza per la parola di Dio e a sentirla come parola che, notate questi bellissimi verbi, illumina, crea, nutre, riscalda, consola, conforta, sgrida, rilancia, perdona, 9 verbi. Ecco la venerazione della parola, ecco perché la parola dell'evangeliario viene portata dal diacono e innalzata, ecco perché viene incensata, ecco perché viene baciata. Non si bacia un libro, non si incensa un libro, ma questa presenza del Cristo parola. La preghiera anzitutto parte dall'ascolto della parola di Dio. Seconda indicazione della preghiera cristiana: a chi dobbiamo rivolgerci quando preghiamo? Noi cristiani. A questo santo? Alla Madonna? La preghiera cristiana è anzitutto una preghiera, e le orazioni sono tutte così, trinitaria. O Dio Padre Onnipotente. Che bello dire messa qui, là con il Padre, con quelle braccia aperte che ci guarda. Al Padre noi non possiamo se non per mezzo di Gesù Cristo, sempre associati allo Spirito Santo. Prendo un'orazione qualunque a caso. Sostieni con il tuo aiuto, o Dio clemente, la nostra volontà di conversione, perché dominando i sensi, con la forza di un cuore puro, ci affrettiamo con gioia verso la Pasqua che salva. A chi ci stiamo rivolgendo? Al Padre. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te, o Padre, nell'unità dello Spirito Santo. Importanza nella preghiera cristiana rivolgerci al Padre passando per Cristo nello Spirito. Terza indicazione: la preghiera, e qui la liturgia è maestra, anzitutto ci invita al primato della lode. Quando noi nella preghiera della gloria in Excelsis Deo diciamo a un certo punto, usando ben 5 verbi, noi ti lodiamo, noi ti benediciamo, sapete anche voi, noi ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie. Ecco, fermiamoci qui. La preghiera cristiana è anzitutto preghiera di lode, poi anche di supplica, poi anche di rendimento di grazie. Qui c'è un testo bellissimo di San Giovanni Paolo II della Nuovo Millennio in Eunte che mi piace leggervi, quando dice che dobbiamo imparare a pregare, che le nostre comunità devono essere scuole di preghiera, e a un certo punto dice quella preghiera che si esprime non soltanto in una implorazione di aiuto, ma anche in rendimento di grazie. E aggiunge, anche qua, come Martini, lode, adorazione, contemplazione, ascolto, ardore di affetti, e dal colpo di grazia finale, fino a un invaghimento del cuore. Questa è la preghiera, Non sono qui a dire: Signore, ti prego perché c'ho la sciatica di qui o c'ho la sciatica di là, fammi passare la sciatica di qui, la sciatica di là. Sono qui a lodare il Padre per il suo infinito amore che ci ha dato in Cristo Gesù. L'ultima indicazione che sempre la preghiera del Messale in qualche modo ci consegna è che noi preghiamo ricordando i misteri della vita di Cristo, l'Avvento, il Natale, la Pasqua, il Venerdì Santo, la Domenica di Pasqua, la discesa dello Spirito, tutti i misteri della vita di Cristo per la nostra salvezza. C'è anche da dire, ce la fate ancora 10 minuti? Siete stanchi? Devo farvi alzare ancora un po', fare qualche prefazio? Allora se ce la facciamo ancora un attimo, perché la preghiera, dobbiamo imparare a pregare un pochettino con il corpo. Noi siamo molto occidentali, molto con la testa, molto con i pensieri. Forse dovremmo imparare un po' di più la preghiera con il corpo. Però guardate che di per sé la liturgia dà delle indicazioni su cui pregare, delle posture, stare in piedi piuttosto che seduti. E dopo lo diremo, se uno non sta bene, stia seduto tranquillo, consacrazione compresa. Però è bello, non che io mi alzo quando c'ho voglia. Se non sto bene, sto seduto tranquillo. Però è bello tutti insieme in piedi, seduti. Ci sono anche dei segni che facciamo con la mano, certo facciamo così. Se questo qui è segno di croce, è un conto. Vedete che ci sono anche dei segni. Ci sono anche dei momenti in cui, certe volte, quel Padre nostro lì che diciamo con le mani così, sembriamo che abbiamo un po' tutti l'artrosi, qualche altra malattia stramba, quindi anche l'ampiezza dei gesti qualche volta ha la sua importanza. L'uso della bocca, il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore? Credo. Ma ci crede o non ci crede? Non lo so. Capite che è un'altra cosa? Credete in Dio Padre Onnipotente? Credo. Sant'Agostino diceva che quando cantavano l'amen della dossologia tremavano anche le colonne. Amen. Mi sono divertito in una settimana eucaristica fatta ancora quando ero a Gorla, predicando sui 12 amen della liturgia eucaristica, proprio sui 12 amen, andateli a cercare che sono molto belli questi amen, e ad un certo punto mi sono accorto che dicendo amen, se qualcuno si era un po' addormentato si svegliava anche durante la predica. Amen vuol dire è vero, ci credo. Certo che se dico un amen così esangue, è l'ultimo respiro. Amen, amen. E con il tuo spirito rendiamo grazie a Dio. E questo è il modo con cui anche partecipiamo con tutto il nostro corpo. Ecco, indicazioni della preghiera che sono presenti in questo libro prezioso della preghiera della Chiesa Ambrosiana. E vengo all'ultimo punto. Però prendiamo per l'ultimo punto l'ultima pagina proprio, partiamo dall'ultimo, dal fondo, partiamo. Chissà, se dovessi chiedere in questo momento, se non guardate, che cosa vuol dire la parola liturgia. La parola liturgia, che deriva dal greco, magari c'è qualche docente di latino e di greco, potrebbe spiegarlo meglio di me, è fatta da due parole, laos ed erba, che vuol dire popolo e azione, azione del popolo, azione per il popolo. Otto, pensavo che fosse una cosa dei preti, no, è l'azione di tutto il santo popolo di Dio. E non tutti uguali. Qui ho elencato in questi trattini 10 soggetti che con competenze diverse possono in qualche modo intervenire nella liturgia. Anzitutto, certamente, il vescovo e il presbitero, che agiscono in persona Cristi. Adesso sono qui così, quando indosso però l'abito bianco. Perché porto un abito bianco? Non dimentichiamolo, per ricordare che sono anzitutto un battezzato. Quell'abito bianco che porto tutti i giorni sotto sta a ricordare che sono un battezzato. Alzino la mano quelli che ricordano il giorno del proprio battesimo. Un po' pochini, eh? E quanti lo festeggiano? Festeggiano proprio, con i pasticcini, la torta, il gelato. Io ho il gelato perché è il 10 agosto. Poi la stola, la casula, e lì in quel momento agisco in persona Cristi. Poi c'è tutto il popolo di Dio che partecipa. E ho voluto mettervi tutti gli avverbi e gli aggettivi che il Concilio dice sul modo con cui dobbiamo partecipare alla Messa. Anche qua si potrebbe in un'altra catechesi spiegare in modo consapevole, attivo, fruttuoso, pienamente e piamente, con azione esterna, ma soprattutto interna, il cuore deve concordare con la voce, e poi ardente di fede, speranza e carità. Così dovremmo partecipare alla liturgia. Poi, torniamo ancora all'elenco, il diacono, che ha una sua particolare, diacono vuol dire servo, un suo particolare servizio, i lettori, vedete che ho distinto anche e il salmista, i ministri straordinari della comunione eucaristica. Io ho messo due frecce perché mi stanno a cuore queste due figure che non vedo, sarebbe bello che ci fossero. I ministranti e i chierichetti. Sì, era bella la messa stamattina, però ero qui un po' da solo, povero Tapinò, c'erano due lettori. Che bello se ci fosse qualcuno che accompagna il servizio dell'altare, come c'è il servizio dell'ambone, il lettore. I cantori e il coro. L'altra figura su cui c'è la freccetta, l'animatore del canto, che magari aiuta a dirigere il canto. Ho visto qui in San Francesco qualcuno dirige il canto, che accompagna, che invoglia a cantare. Il servizio dei volontari per accogliere, con molta gentilezza, con molto rispetto. Omnia videre, multa dissimulare, pauca corrigere, diceva Papa Giovanni. Vedere tutto, far finta di non vedere molto e correggere quel poco che serve. Non è che se uno magari sbaglia, con calma, con gentilezza. Io vengo da Piano Gentile, quindi la gentilezza è una virtù che mi piace. E da ultimo anche quelli incaricati della raccolta delle offerte per le necessità della Chiesa, dei poveri. E aggiungo lì sotto, è importante non smarrire mai perché e il per chi lo facciamo. A lode e gloria di Dio, per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito, lode e gloria nei secoli dei secoli. Nei secoli dei secoli. Ha sentito anche San Gennaro, che era un po' addormentato, si è svegliato anche lui. E allora, detto questo, vi do alcune indicazioni concrete su questo sfondo, però. Capite che non potevo dirvi ciò che, come anzitutto dico, come diaconia ne abbiamo parlato, mi sarebbe piaciuto poterlo condividere con il consiglio pastorale, però il messale arriva tra 15 giorni, non c'era il tempo materiale, però magari parleremo in consiglio pastorale sicuramente della liturgia. E qui porto anche la lettera del Vescovo di quest'anno. L'Arcivescovo dice che l'introduzione del messale ambrosiano è occasione, quello che stiamo facendo noi adesso, di riprendere il tema del celebrare. Attenti a cosa scrive: per rendere le celebrazioni attrattive ed edificanti per tutto il santo popolo di Dio. Attrattive ed edificanti. Se qualcuno era presente la sera in cui ha parlato Elisabetta Fazzi qui davanti, è entrata durante una celebrazione. Io non so chi entra in chiesa, ma se qualcuno entra e vede un'assemblea scialba, dirà: ma quelli lì sono lì perché li pagano. Se invece vede un'assemblea convinta, che prega, che loda, lo stesso vale per noi preti, anzi, forse prima di tutto. E poi non dimentico che il Papa 2 anni fa ci ha mandato una lettera proprio nel 2022, la desiderio desideravi, sulla formazione liturgica del popolo di Dio. Importante, Quello che stiamo facendo oggi è importantissimo, E allora veniamo adesso ad alcune indicazioni concrete, adesso leggiamo un po', sono 15 indicazioni concrete che troviamo qui scritte e sulle quali poi magari ci si confronta, però non è che ci si confronta per dire no, adesso cambiamo noi, facciamo il rito ambrosiano saronnese. No, vediamo di avere un modo comune di comunità pastorale, di celebrare, eccetera, con delle indicazioni precise e ce le direte anche a noi preti, Primo, durante la liturgia della parola normalmente si sta seduti per ascoltare, tranne che nel Vangelo, al canto dell'alleluia ci si alza, si è già in piedi per seguire subito il Maestro, ed è un modo con cui riconosciamo che quella parola, che può leggere solo il presbitero o il diacono, è parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ma qui ci siamo abbastanza. Per quanto riguarda la liturgia eucaristica, sempre, vedete che è scritto, anche se le condizioni di salute lo permettono, è bene inginocchiarsi nel momento in cui il sacerdote comincia il racconto. Nella notte in cui fu tradito, lì è bene essere in ginocchio, possibilmente. E ci si alza nel momento in cui il sacerdote fa la genuflessione e dice mistero della fede. Lì dovremmo già essere tutti in piedi. Perché? Perché è un annuncio, è una proclamazione. Annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua resurrezione, tu ci hai redenti. È una professione di fede grande. È bello lì essere in piedi per rispondere professando la nostra fede in questa presenza di Cristo. Tutte le volte che il sacerdote prega, cioè le famose orazioni, le quattro orazioni più il prefazio, attenti, compresa l'orazione sui doni, compresa, dobbiamo essere in piedi, perché il prete non dice quelle preghiere lì per sé. O Signore, fammi passare la mia sciatica. Io non ho nessuna sciatica, senso di equivoci. Ci siamo? Ma è una preghiera che il sacerdote rivolge a nome di tutta l'assemblea, di tutta la Chiesa. E allora siamo lì anche noi a partecipare, perché diremo per Cristo nostro Signore. Voi siete già addormentati. Per Cristo nostro Signore. Le orazioni tutte in piedi. Ho visto che qualcuno fa così, ecco, questa qui è l'indicazione del messale, non è l'indicazione mia questa, Abbiamo colto le indicazioni che la liturgia, fate vedere anche da un liturgista prima di, decisi in diaconia, fate vedere a un liturgista in modo che non vi dico cose strambe, tutto in piedi. E aggiungo anche, nessuno si muove durante le orazioni. Se devo leggere la prima lettura, non andrò a mettermi là in fondo e poi vengo avanti in tutta l'assemblea. E se magari sono una signora con i tacchi, così sento tutti che ho i tacchi. No, mi porto già in zona. Qui vedo che si sale sull'altare, in modo che si è pronti per la lettura, con il respiro, Perché qui al mattino mi accorgevo le lodi mattutine che finiscono con i Kyrie eleison. Kyrie, benedici mio padre, non ho ancora detto eleison, siamo già qui alla benedizione padre. Respiro. Ebbene, quindi che la prima lettura, chi deve leggere la prima lettura sia in zona. Dopo per Cristo nostro Signore, amen, sale all'altare, benedici mio Padre, la benedizione. Come anche dopo il Salmo, no? Perché eterno è il tuo amore, benedici, no, calma, tempo che il salmista va al posto, secondo il lettore viene. La liturgia è fatta non solo di parole, ma anche di silenzi. Non ci sia mai a questo proposito nessuna fretta. Sicuri in particolare il silenzio di raccoglimento dopo l'omelia, dopo la comunione. Quinto, per quanto riguarda i lettori nella liturgia della parola, curare molto la lettura del testo con la calma necessaria, ripeto, con la calma. Il lettore si ricordi sempre che non si limita a leggere ad alta voce il brano di un libro, ma dà voce a una parola che viene da Dio e proprio per questo chiede e riceve la benedizione. Sarebbe bello che il Salmo responsoriale, in quanto risposta a Dio che ci ha parlato, fosse letto da un lettore diverso. Facciamo quello che è possibile, però facciamone. Se su 10 messe riusciamo a farlo in 4 messe, meglio 4 che 0. Per quanto riguarda la liturgia eucaristica della comunione, mi alzano la mano i ministri straordinari presenti? Però siete di più però. Allora, qui forse bisogna che si passi bene un po' la parola di questo. Anzitutto, ci si muove al canto, allo spezzare del pane. Perché l'ho visto anche l'altro giorno. Voi mi capite che se nel momento in cui io dico, uno dei momenti centrali, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, e uno si muove e viene su, peggio ancora, uno è qui che mi sanifica le mani, ecco l'agnello di Dio, è già vanificato se sono qui a sanificarmi le mani. Allora si viene su al canto, allo spezzare del pane, Di per sé il ministro straordinario non dovrebbe andare lui al tabernacolo, però qualche volta adesso senza diventare più papisti del Papa, più realisti del Re, si vede un pochettino. L'importante, questa è una cosa nuova, che il ministro straordinario riceva sempre la benedizione. Come c'è la benedizione per il lettore, c'è anche la benedizione per il ministro straordinario. Dopo che il sacerdote ha detto la pace e la comunione sia con tutti voi e con il tuo spirito, distribuisci ai tuoi fratelli il corpo e il sangue di Cristo. Mai muoversi durante i due momenti fondamentali del per Cristo con Cristo e soprattutto nel momento dell'agnello di Dio. E poi è bene che nelle messe solenni, quando c'è il coro, si comunichi prima il coro, così che poi il coro può cantare e accompagnare la distribuzione dell'Eucaristia. Questo riguarda principalmente noi preti. La domenica inizia il sabato sera con la messa della Vigiliare. Questa messa è particolare perché c'è un libro particolare, anche il libro delle Vigilie, con l'annuncio della risurrezione. Ci sono tre forme: quella solennissima nei Vesperi, quella che è un po' riportata anche dal foglietto con la lettura del Vangelo, oppure è anche la terza formula con un versetto 2 del Vangelo scritto qui e l'annuncio della risurrezione. Questo sarebbe bello, che io dico ai cori, se imparassimo a cantarla. Cristo Signore è risorto, rendiamo grazie a Dio. Rispetto a un Cristo Signore risorto, il primo batte 3-0 l'altro. Ci siamo? Cantato, magari chiedo ai cori di imparare questa parte del coro. Già lo accennavo prima, avvisi, comunicazioni e saluti al termine della messa solo dopo l'orazione alla comunione. Dopo. Prima si saluta il Signore e lo si ringrazia. Dopo. Si danno avvisi, comunicazioni per la vita della comunità. E io qui sono nemmeno adatto a parlare, però sarebbe bene che imparassimo un pochettino alcune melodie che sento, probabilmente io non sono intonato, quindi io poi sono un pessimo, non sento le note, non conosco quello che c'ho dentro, canto come mi è entrato, ecco, quindi magari anche sbagliato, quindi sarebbe bello se i cori riuscissero un pochettino a imparare una melodia, la melodia ambrosiana. Mi dicono che per Natale uscirà il libro con le melodie. Prometto che regalo io ad ogni coro il libro con le melodie, così che sia possibile cantare. Per quanto riguarda i funerali, diamo questo suggerimento, ed è il suggerimento di accompagnare la salma alla porta. È un modo anche per salutare questo fratello e questa sorella. E poi non so se Don Romeo si è mai accorto, ma a furia di cantare quell'Ave Maria lì del sequer, io qualche volta ho visto la Madonna che si è stortata di là, è stanca anche lei di sentire Ave Maria. L'ha cantata anche ieri, ho sentito qualcuno in fondo dei morti più antichi che dicevano la cantano ancora, si dicevano fra di loro. Sarebbe bene un canto alla risurrezione, un canto al Cristo glorioso. Ecco, mi fermo qui perché pensavo di essere più breve, però un po' di indicazione. Adesso facciamo così, concludiamo l'assemblea. Se qualcuno ha delle domande, mi fermo qui, eccetera, e rispondo alle domande che possono esserci da parte vostra. Ci alziamo in piedi, concludiamo con la dossologia, che è la risposta più importante che dà l'assemblea durante la messa, è l'amen alla dossologia. Il sacerdote canta: per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ma io ho l'impressione che voi andate a Ceriano Laghetto la domenica, perché non vi sento mai qui. Sarete mica Solaro, Ceriano Laghetto, Gerenzano, questi paesi un po' strambi che sento qui, eh? Amen, così cantato e detto è bellissimo. Concludiamo con il canto.
Cristo è risorto veramente, alleluia.
Cristo Gesù
è il Signore della vita, morte dov'è la tua vittoria, paura non mi puoi far più, se sulla croce io morirò insieme a lui, poi insieme a lui risorgerò.
Cristo.